Ave Maria, cari fratelli di Radio Buon Consiglio, bentornati alla nostra trasmissione nella casa di Nazareth. Parliamo ovviamente di San Giuseppe, il patrono della Chiesa, il padre della Santa Famiglia, patrono anche dei lavoratori, patrono della buona morte. Ecco, tanti patronati a San Giuseppe, per cui possiamo rivolgerci con fiducia a lui, ecco, chiedere misericordia. Continuiamo il libro anonimo, ecco. Nel 1800, un mese con San Giuseppe, basato sulla dottrina cattolica, ecco, dei papi, soprattutto Pio IX e Leone XIII. Ecco, la meditazione di oggi parla della conformità, ecco, tra Maria e Giuseppe, la uniformità, ecco, che c'è negli intenti tra Maria e Giuseppe. Cioè, una coppia felice che cosa deve fare? Deve litigare sempre? No, non è possibile, no, può capitare, però il litigio che cos'è? Una debolezza, no? Perché il litigio è un'espressione di superbi. Io voglio aver ragione e tu hai torto. E quell'altro pure si difende, no, ho ragione io, hai torto tu. Ecco, ma i santi non possono fare questo, no? Perché i santi vivono l'unione con Dio. Oddio, hanno litigato anche i santi, alle volte. San Girolamo e Sant'Agostino, più San Girolamo, che Sant'Agostino si sottometteva, che era più giovane di San Girolamo. Per esempio, Pietro e Paolo, nel concilio di Gerusalemme, io a viso aperto mi opposi, dice San Paolo, mi opposi a Pietro, perché? A Cefa. Perché evidentemente aveva torto, dice San Paolo, era un altro che non aveva peli sulla lingua. E lo amava Pietro, certo, lo rispettava come il capo della Chiesa, il vicario di Cristo. Però tu ti comporti come giudei. Se tu prendi cibo solo con i giudei e non con i pagani, perché non vuoi confonderti con loro. Ma tu ti comporti, anzi no, alla maniera dei pagani, ti comporti. Sei un pagano, perché fai differenze di persone. Ma questo Dio non lo vuole, perché Dio ha salvato tutti gli uomini per mezzo della sua croce, no? Con il braccio elevato della sua croce, ecco, il braccio orizzontale, ha abbracciato tutti i popoli di tutta la terra, tutti i popoli siederanno alla mensa del Dio di Abramo, diceva il profeta Isaia, che Gesù riprende nella parabola del giudizio finale, no? Siederà il figlio dell'uomo sul trono della sua gloria e a lui verranno tutte le genti, a lui verranno tutte le genti, quindi non solo gli ebrei, o solo i pagani, no, verranno tutti. E porrà, e non dice pagani da una parte, ebrei dall'altra, no, le pecore alla sua destra, i capri alla sinistra. Quando c'è questa uniformità, ecco, poi c'è la distinzione. Chi è stato conforme a Gesù, allora sarà con lui, e chi no, allora se ne va per la sua strada, certo nella strada di Gesù. Bene, allora tra Maria e Giuseppe cosa c'è stato? Qual è la loro relazione? Vediamo. Considera la bella unione delle due volontà. Ecco qua. L'unione delle due volontà. Ecco, il consenso non è scontato. Vedete, il matrimonio, come dice anche il diritto romano, si fonda sul consenso. E anche oggi, no? Il diritto canonico. Per essere un matrimonio valido bisogna fondarsi sul consenso. Solo che il consenso può essere viziato. Non basta se io mi voglio sposare, ma perché ti vuoi sposare? Non basta dire io voglio, ma lo vuoi perché? Perché ti piacciono i soldi? Purtroppo, tanti matrimoni sono fatti così. Per politica, i matrimoni del re, veramente re che non c'entravano niente gli uni con gli altri, famiglie diversissime, anche lingue diversissime, no. Pensiamo a Maria Antonietta, la moglie di Luigi XVI. Maria Antonietta era tedesca e sposa un francese. Come erano da sempre nemici? Beh, per motivi politici, le alleanze, sì. Però, vabbè, tutto può essere, ma insomma, sembra un po' difficile. Comunque, ecco, succede anche questo. Ecco, che ci stanno motivi politici, ragion di Stato. Allora il matrimonio è a servizio dello Stato. della politica, e questo sembra un po' brutto veramente, no? Perché è un sacramento. Quindi il consenso c'è, ma un consenso sembra un po' viziato, no? Un consenso sotto condizione, cioè, il matrimonio sotto condizione è nullo. Io ti sposo se, ecco, tu mi porterai di qua di là in giro per il mondo, faremo tanti viaggi insieme. Ti sposo se non avremo figli. Alle volte questo si sente, ma dico, che matrimoni sono questi? Non sono matrimoni, no? Ho sentito una volta una ragazza che si era sposata, sa, mio compagno, mio marito non vuole figli, quindi basta, non si fanno. Ma come non si fanno? Ma allora questa condizione è una condizione scellerata, no? Perché Dio ci ha dato il matrimonio solo per questo, solo, insomma. È una delle motivazioni principali, no? Se non c'è questo, il matrimonio non c'è. A meno che, ecco, non si faccia il voto di castità nel matrimonio. Allora tutti e due gli sposi si uniscono eternamente a Cristo. E allora, va bene, sì, c'è una santità nascosta nel matrimonio. Però se i due si uniscono lo stesso, ma non vogliono avere figli, qui c'è un peccato grave, no? Ecco, perché si consuma il matrimonio, si consuma, ma senza il frutto. La consumazione del matrimonio, il Signore ce l'ha data non perché ci piace, no? Ma perché da quella unione nascono i bambini. Non è che ci sia un'altra finalità, no? È come se io uso il fucile come canna da pesca per pescare. Ma il fucile non è fatto per quello. Insomma, da un'altra destinazione, no? Ecco, se c'hai il fucile vai a caccia e spari. E no, lo uso come canna da pesca, sai, mi conviene, mi piace più così. Ma hai cambiato la finalità di quello, già poi non è neanche funzionale, insomma, per pescare, no? Ecco. E così chi vive del matrimonio così solo per godersi la vita, per il piacere, i matrimoni così sono tutti fondati sul nulla, insomma, perché Gesù non c'entra niente in questi matrimoni, no? Non esiste, non c'è Dio, non c'è la grazia, non c'è lo Spirito Santo. Infatti spesso quando si è goduto in tutti i modi, poi si litiga spaventosamente, ci si lascia, quando non ci si ammazza gli uni con gli altri, perché il piacere non dà la felicità, no? Non dà serenità di cuore, non dà purezza, dà solo intrigo, inganno, spesso vanagloria, superbia, e quindi i due poi non si possono più vedere. Se è solo quello il legame, no? Cioè il legame sessuale, no? Oppure se ci sta anche, perché si sa, quando mangi la torta, se ne mangi una fetta bene, due, tre va bene, se ne mangi una torta intera alla fine ti viene la nausea e non la mangi più, la butti dalla finestra la torta. È così, i mariti buttano dalla finestra le mogli che si sono stancate di fare solo sesso. Purtroppo questa è la condizione dell'uomo mortale che vive di imprudenze, spudoratezze, soprattutto di insipienza, di incoscienza, davanti alla volontà di Dio. Allora, i santissimi cuori di Giuseppe e Maria sono uniti da un'altra cosa, sono uniti dalla loro conformità a Gesù, vogliono seguire Gesù, vogliono fare la volontà di Dio, vogliono il bene di tutti gli uomini, della Chiesa che sta per nascere, o è già nata con Gesù, no? Loro sono la prima Chiesa, vogliono l'unità della Chiesa, l'uniformità, il consenso, ecco, intorno alla Chiesa, la purezza, ecco, dell'intenzione. Se non c'è purezza di intenzione, c'è la castità, no, l'amore è macchiato, no? Castità anche coniugale, no? Ma anche tra gli sposi che hanno rapporti per avere figli c'è castità coniugale, perché quell'amore è casto, e quell'amore è donato a Dio, è aperto alla vita. Noi lo facciamo per amor tuo, Signore, noi lo facciamo perché, come diceva Zelia Martin, la moglie di Louis Martin e la madre di Santa Teresina di Gesù Bambino, io voglio popolare di figli il paradiso. Voglio popolare di anime il paradiso con il mio matrimonio. Cioè, questo era il motivo per cui si era sposata. Quindi, non, vedete, è veramente puramente cristiana, no? L'intenzione di questa donna, di questa santa donna, no? Una volta quasi era scontato, era così, insomma, nella cultura di massa, cultura cristiana, di massa, ma anche non cristiana, insomma, se noi andiamo a guardare, ecco, proprio le persone anche di ideologia atea, no? Dell'Ottocento, del Settecento, del Novecento, dei primi del Novecento, fino a dopo la guerra, si può dire, no? Beh, che ci fosse il matrimonio orientato alla vita, alla nascita dei figli, ma nessuno lo metteva in discussione, no? Non è che chi non credeva in Dio, però in fondo viveva i valori cristiani anche, diciamo, come scontati, perché erano valori naturali. Oggi no, ecco, con i recenti studi americani, no? Un po' così esuberanti, no? Il sesso è una scelta dell'uomo, non è un dono di Dio, tantomeno una cosa naturale. Il sesso biologico è diverso dal sesso percepito, quindi ognuno si sente quello che vuole essere. Siamo all'assurdo fisico, biologico e anche metafisico, perché se tu sei una cosa non puoi essere un'altra. Se A è uguale a, non può essere B. Se A è uguale a B, B è uguale ad A, ma insomma. Se B è uguale ad A, B è un altro A, non può essere diverso, no? Invece si dà il caso che magari qualcuno cambia identità, no? Cambia sesso, quindi lo Stato oggi lo permette, no? Se tu, nello Stato italiano, ma poi altri Stati, penso che siano anche più avanti dell'Italia, se uno cambia genere, cambia sesso, allora deve cambiare nome. E può cambiare nome. Poi si presentano in chiesa queste persone, vogliono rifare il battesimo. Ma come il battesimo è uno, caro, io non te lo posso rifare perché tu hai cambiato genere. Non è possibile. Perché l'identità davanti a Dio è sempre la stessa, il battesimo è sempre uno. E se tu hai cambiato genere, questo è un peccato davanti a Dio, no? E non si può, adesso ti confessi, magari non puoi tornare indietro, purtroppo, però non è che tipo, possiamo fare un sacrilegio solamente per farti piacere. Perché tu ti senti un'altra persona, perché tu sei rinato, come se ci fosse stata una nuova creazione da parte di Dio. Allora c'è il nuovo battesimo, ma no, il battesimo rimane per sempre, rimane anche nell'eternità. Se tu ne fai due, vuol dire che tu non hai capito che cos'è il battesimo. E soprattutto non hai capito chi è Dio, che Dio è sempre fedele a se stesso, non cambia mai. Una volta che ha dato i principi della vita, quelli sono, possiamo migliorare, insomma, ecco lo stato della vita, no? Come servire il Signore, però non cambiare il principio. Se Dio ha creato te maschio, sei maschio, se te ha creato femmina, sei femmina, basta. Non possiamo recriminare, no? Su questo. Ecco, allora perché questo? Perché siamo molto lontani dall'unione delle volontà con Gesù, sia di Giuseppe che di Maria. Poi vivranno diversamente questa unione con Gesù, però sono uniti, vogliono la stessa cosa, vogliono che Gesù sia il Redentore del mondo, vogliono che Gesù sia onorato, vogliono che Gesù sia servito. E questo è un legame fortissimo per loro. Un legame eccelso, no? E dovrebbe essere il legame di tutte le coppie, almeno cristiane. Dovrebbe essere il legame di tutta la Chiesa. Invece la Chiesa ci si azzuffa, si litiga in continuazione, ci sono sette su sette che continuano a nascere, a crescere, dicendo io sono la vera Chiesa, gli altri sono tutti cattivi, anche in ambito tradizionale. Noi siamo i veri tradizionalisti, quegli altri no, sono tutti sbagliati. Noi siamo i veri, quelli sono sbagliati. Ecco, certo il demonio se la ride perché abbiamo creato, ha rifatto la chiesa immagine dell'inferno, dove tutti litigano con tutti. Invece Giuseppe e Maria stanno insieme, uniti. Stavano già insieme, convenuti di conservare il bel giglio della Santa Verginità. Ecco, si sposano già con questa intenzione, perché hanno capito che è un matrimonio sublime il loro, non è un matrimonio come gli altri, è un matrimonio in cui deve regnare Dio. Come ce ne sono stati tanti anche dopo, anche dopo Maria e Giuseppe, il matrimonio cosiddetto giuseppino, no? Per esempio, ecco, ieri era la festa di Edoardo I d'Inghilterra. Si sposò, ma ebbe e fece il voto di castità nel matrimonio. Così Enrico II di Sassonia, no? Che si sposò da imperatore del Sacro Romano Impero e rimase casto tutta la vita, sempre, no? Con la sua regina moglie Cunegonda. Ci sono stati questi santi re che veramente prendevano sul serio, non solo l'impegno politico, ma anche la purezza dell'intenzione, la sacralità del matrimonio, vivendolo in maniera così santo da essere casto, non perché non volevano avere figli, no, ma perché avrebbero glorificato Dio maggiormente con la castità, così come l'hanno glorificato Giuseppe e Maria. Cioè, è il matrimonio che più si avvicina a quello di San Giuseppe della Madonna, il matrimonio casto, perché il matrimonio non è che non è aperto alla vita, è aperto alla vita spirituale più alta, più intensa. Sono quasi dei religiosi, sono come dei monaci, come delle vergini, no? Lei vergine e lui monaco. Ecco, così vivono insieme in questo modo, come fratello e sorella. Ecco, è molto più difficile del matrimonio, ma chi ci riesce allora è veramente santo, eh? Chi lo fa di comune accordo, con comune intenzione. Vedete, non si può fare da soli questo voto, però della castità. Poi bisogna farlo insieme. Anche San Francesco lo richiede da quei frati che vengono dal matrimonio, sono sposati, ecco, e vogliono farsi frati. San Francesco non dice no, però dice sì, potete venire nella nostra comunione qui, tra i frati minori. Però la moglie deve aver già fatto il voto di castità. Quindi se voi volete fare il voto di castità, vostra moglie pure lo deve fare. E se no si pecca, perché espone l'adulterio tua moglie. Il matrimonio è santo e se è valido, vale per tutta la vita. Non è che si può sciogliere. È indissolubile. Oggi si scioglie con tanta facilità, forse perché è vero che si contrae con tanta facilità. Ma in realtà, davanti a Dio, un matrimonio valido è valido per sempre, fino alla morte. Ci fermiamo qui, cari fratelli, per la nostra prima meditazione. Riprendiamo tra poco. Ave Maria. Ave Maria, cari fratelli di là di Buon Consiglio, riprendiamo la nostra trasmissione su San Giuseppe nella casa di Nazareth e parliamo dell'uniformità del volere tra Maria e Giuseppe, ciò che fonda il matrimonio, matrimonio cristiano, qualsiasi matrimonio, no? Beh, tra i pagani magari ci può essere qualche altro ingrediente, però ecco, il matrimonio cristiano che poi è stato ripreso, insomma, dalla legislazione un po' comune di tutto l'Occidente, dove c'è almeno la monogamia, per esempio tra i musulmani, che ci sia consenso o no, questo non ha nessuna importanza, no? Ci sia uniformità o no tra il volere della sposa e dello sposo, non ha nessuna importanza, perché tanto ogni uomo può avere tante mogli, figuriamoci che conformità ci può essere. Lì c'è sottomissione e basta, la donna è inferiore all'uomo, no? La donna è inferiore, non ha gli stessi diritti e probabilmente ha molti più doveri. È parte della proprietà dell'uomo, ecco, nell'Islam, anche in altre culture orientali, non solo nell'Islam, tra i babilonesi, tra gli assiri, anche tra gli ebrei, l'antico ebraismo, donne potevano essere tante, però di un solo uomo. E non, una donna non poteva avere tanti uomini, no, assolutamente, sarebbe stata considerata una prostituta. Però un uomo che aveva tante donne, no, era normale. Pensiamo a Davide che aveva 9 mogli, no? Nell'Antico Testamento aveva tante mogli, ma nessuno si scandalizzava. Era, insomma, la normalità, almeno in Oriente. Tra Maria e Giuseppe invece c'è un altro vincolo che uguaglia uomo e donna, ma soprattutto fondato sul consenso. Consenso comune. Ci può essere un consenso comune, però perverso. Magari due si sposano perché sono affaristi, vogliono fare tanti soldi insieme. Allora si sposa Bill Gates con Melinda Gates. Un matrimonio d'amore? Boh. Sì, i figli sono nati anche, certo, però quella era una società per azioni, veramente. Per fare miliardi su miliardi, se no non si sarebbero sposati, no? Quindi il motivo è un altro, anche se c'è un consenso comune, però non è soprannaturale, no? Non è divino. Prendiamo, non so, tempo fa ci fu lo sposo che aveva 40 anni, 30 anni e la sposa ne aveva 90. Si sposarono, ecco, Gina Lollobrigida, no? Ecco, si sposò a 90 anni con uno che ce ne aveva 40, quindi 50 anni di meno. È un matrimonio fondato sul consenso? Su quale consenso? Di che cosa? Sì, forse il consenso c'era, però un consenso non divino, non soprannaturale, ovviamente non aperto alla vita, no? È chiaro, è impossibile. Ma anche su altri fattori, insomma, della fede, c'è un po' discutibile questo, no? Una differenza così grande di età. Probabilmente la sposalizia era per motivi economici. Perché poi quest'uomo ha fatto il curatore dei beni della sua sposa, quando è diventata proprio soggetta a malattie neurologiche, no? Come l'Alzheimer, per cui non ricordava più nulla e quindi ci voleva uno che si dedicasse a questo, ecco, prima di morire, quindi un matrimonio, ma è un matrimonio lecito? Beh, l'intenzione degli sposi nessuno li può conoscere, però davanti a Dio, io non so se credessero in Dio questi due sposi, spesso ci si sposa in chiesa, sì, però ci sono mille condizioni, ecco, per cui ci si sposa, che sembra che Dio sia l'ultima, eppure si sposa pure in chiesa, sì, senz'altro. È un gay che sposa un altro gay. Questo è consenso cristiano, ecco. Oppure un trans che sposa uno che non è trans, uno che diventa donna, sposa uno che è un uomo, per natura. Qual è il consenso? I figli, il consenso qual è? Rendere lode a Dio. Oggi proprio nella lettera ai Romani c'era scritto, hanno cambiato l'inclinazione di Dio verso le creature e Dio l'ha accecato, non capiscono più niente, ma veramente così succede. No, invece di pensare a Dio si pensa alla creatura, alle sue forme, alla sua bellezza, quindi ecco, purtroppo succedono questi drammi che offendono molto il Signore. La sua creazione l'ha orientata bene, l'ha ordinata. Oppure ci si sposa per motivi di classe. Ah, noi siamo della stessa classe. Ecco, il dramma di Romeo e Giulietta, Capulet e Montecchi, era che queste due grandi famiglie veronesi erano in contrasto tra loro, no? Quindi erano classi diverse, classi che si opponevano. Pure la stessa classe, però in guerra. Ecco. Nobili contro nobili, succedeva nel Medioevo. Però questi due poveretti che fanno? Arrivano alla disperazione, al suicidio, anche se questo amore è cantato sublimemente, però insomma va a finire molto male. Ecco, non c'è una gloria veramente di Dio, no? Qui perché Dio non comanda questo, ecco, su via. Non altro fu, io penso, scrive quest'autore, il parlare insieme tra Maria e Giuseppe, se non di promettersi scambievolmente questo. Cioè di promettere la verginità e prometterlo a Dio come seguirono. O che si fosse potuto trovare presente ad ascoltare la Santa Vergine, con quali termini, con quale umiltà, con quale modestia espose a San Giuseppe questa sua volontà. E come Giuseppe la lodò e si protestò indegno di essere suo compagno. Ecco San Giuseppe, certo, nella sua umiltà. Mi sembrava troppo avere come consorte Maria, la creatura più pura che esista nel mondo, la creatura più vicina a Dio, quasi Dio stesso. O angeli benedetti, che foste presenti a questo colloquio, quali furono i vostri affetti? Il mirare qui in terra, due rivestiti di carne mortale, resi a voi superiori nella purità, tra voi medesimi, benché scevri di carne mortale, non si videro già mai effetti più puri di quelli di questi santi due sposi. Né concordia ed armonia di voleri vedeste già mai uguale a questi due mortali. Spesso i figli, vedete, i figli nati dalla carne, quindi non quelli di Maria Giuseppe, dividono anziché unire, no? Dovrebbero unire, no? Invece siamo uniti perché dobbiamo pensare ai nostri figli. Invece magari, ecco, uno la pensa in un modo come educarlo, uno in un altro. Uno lo vuole più libero, l'altro più riservato, più a casa, più attento ai suoi doveri. E così si viene a creare una tale confusione, soprattutto nel bambino che sta crescendo, che quello non capisce più niente. Alla fine non crede più né al padre né alla madre e fa per conto suo e sbaglia gravemente. Ecco. Allora non è il figlio che fa l'unità, è l'unità che fa il figlio. Cioè, se non c'è una previa unità di intenti, di situazioni, di moralità, divisioni della vita, i due faranno un figlio problematico perché non capirà nulla, perché un genitore gli dice una cosa, uno un'altra, e non è che meccanicamente nascendo il figlio, perché vabbè, pure gli animaletti fanno i figli, insomma, meccanicamente si può dire, insomma, è la natura che segue il suo corso. Non è che questo risolve i problemi di divisione della coppia che c'erano già prima. No, non c'è questa soluzione nel figlio, non si può scaricare sul figlio. Tutte le attese, le speranze. Ah, quello che non siamo stati noi deve essere lui. Ma se tu non glielo dai, quello che tu sei, non puoi pretenderlo da lui, perché nemo datae quod non habet. Tu non puoi inoculare, infondere nel figlio quei carismi, quella sicurezza, quella certezza, quella verità che il figlio non ha ricevuto da te, perché tu non ce l'hai. No, quindi prima converti te stesso, no? E poi. Se ti senti pronto con questo, ecco, di fare veramente un figlio sereno, ecco, convinto, ecco, almeno di quei principi che tu hai abbracciato, e allora, ecco, va bene, lo puoi fare. Ecco, ma non prima. Ecco. Bene, or considero anima fedele. Come in punto di morte, ciò che più angustia e mette maggior pericolo di eterna dannazione sono gli affetti immondi nutriti in vita. Ecco, spesso pure tra gli sposi. Ma noi siamo sposati, lo possiamo fare. Beh, non sempre è così, no? Sì, è vero, si dice tra moglie e marito non mettere il dito, bisogna trovare i giusti equilibri tra gli sposi stessi, nessuno può intervenire in questo campo così delicato. Però, ecco, quando c'è troppa carnalità, c'è troppo bisogno di questo, vuol dire che le altre cose cadono facilmente in secondo piano. Gli affetti immondi nutriti in vita, massimamente se verso qualche oggetto che sia divenuto occasione prossima di peccato. Attenzione agli affetti, ma anche alla non consumazione, no? Però ecco, anche un affetto disordinato può portarti a un pericolo maggiore. Oh, come allora tenta il demonio a disperazione, finché vive il disonesto è tentato di presunzione, e con esso ordinariamente dal nemico tentatore l'ultima spinta per far cadere, togliendo il timore dell'inferno e col mostrar pronto il rimedio. Ecco, vedete, minimizziamo le nostre colpe. Questo pure è grave, no? Magari sono uscito con una persona che non è mia moglie, e vabbè, ma tanto non ho fatto niente, non ho tradito. Beh, ma già dare l'affetto a un'altra persona diversa da tua moglie è già qualcosa che non va bene. Tu hai promesso fedeltà. Poi c'è sempre il rischio di cadere sempre più in basso. Va bene, ci possono essere motivi di lavoro, anche di, non so, di comunione diversa, spirituale. Magari tua moglie certe cose non le capisce, non le comprende, invece lei le comprende. Però di qui il passaggio poi al peccato, anche grave. È breve, quando c'è troppa comunione, e poi è con una persona che non è tua moglie, che non è tuo marito, c'è un problema, si crea una problematica, dobbiamo essere prudenti, fermarsi in tempo, ecco, non essere troppo espliciti, ecco in tutto, no? Anche se magari coltiviamo buoni sentimenti, non immondi, non immondi, non impuri, non impuri. Però, si sa, il piano inclinato comincia dai buoni sentimenti e di buoni sentimenti è lastricato l'inferno. Di buone intenzioni è lastricato l'inferno, ma è solo un fatto spirituale, sì, va bene. Però, qual è, chi è, come si stabilisce il limite? Alla fine è molto difficile. O come allora il demonio tenta disperazione, sembra che tu poi non ti riesci più a convertire, finché vivi e disonesto e tentato di presunzione. Ma no, non faccio nulla di male. Poi quando arriva la morte, che tu veramente devi rendere conto a Dio, è bene mettersi ogni tanto davanti alla morte, no? Pensarci che un giorno dovrò morire, oppure pensare che oggi stesso io morirò, no? E quindi io farei le stesse cose che faccio ordinariamente, con tanta leggerezza, con tanta presunzione, con tanta sicumera, certo di essere nel giusto, autogiustificandomi di essere nel giusto, no? Ecco, lo farei lo stesso. Certamente no, e allora vuol dire che devi togliere da adesso l'ostacolo che ti impedisce di essere completamente di Dio. Ma nell'ultimo cimento il diavolo assalta, scrive qui l'anonimo, con la disperazione, schierando innanzi agli occhi del moribondo i suoi peccati e nell'aspetto più orrido, mostrando la nullità delle sue confessioni, o non sincere o non dolenti. Ecco, uno si può anche confessare. Però alla fine inganna se stesso e anche il confessore, perché non dice tutto, oppure le dice male le cose, non le dice con quella gravità che hanno, non lo dice con dolore, magari lo dice anche con tutta la gravità che hanno. Una volta mi capitò, sentire una confessione, no? Uno raccontava veramente una miriade di peccati, anche gravi, no? Però non c'era il vero pentimento, perché lo diceva come un elenco. Ma vabbè, sei stato bravo a fare la tua analisi, però per avere il premio, il merito della confessione, bisogna pentirsi. Non mi ricordo quale santo diceva, ecco, che tante confessioni veniali, di peccati veniali, sono nulle, perché fatte senza nessun proposito di cambiarlo. Magari tu riconosci il tuo peccato, sì, lo dici anche, lo dici bene. Davanti al confessore, però sai che tanto la prossima volta sarà lo stesso. E allora quella confessione? A che serve? A che serve? Qual fiducia allora, scrive qui l'anonimo, potrà avere il moribondo in Maria e Giuseppe, la memoria che fu un loro contrapposto nel custodir puri gli affetti del cuore? Certo, uno neanche sente più di invocarla la Madonna, se si sente così difforme da lei, se ti sente così difforme da San Giuseppe, viene quasi nausea, repulsione. Ma questo è un segno della dannazione. Se tu hai repulsione verso la Madonna, invece di confidare in lei, invece di confidare in San Giuseppe, con umiltà, perché è vero, è sbagliato, però riconosci il tuo peccato, lo sai che non è giusto, no? Cerca di stimolare in tutto il dolore, no? Il vero affetto a Dio per riconquistarti il cuore di Maria, perché ci tieni, il cuore di Giuseppe, perché ci tieni, perché sai che senza di loro vivresti male. Vuoi tu pertanto assicurarti la loro assistenza in morte? Procura di vivere casto e non dar mai luogo nel tuo cuore ad affetti immondi, di tenerlo distaccato da qualunque oggetto che sia di carne. Qualunque oggetto che sia di carne, quindi parla anche non tanto di persone quanto anche di cose, no? Sembra proprio nel nostro mondo, anche internet, no? C'è tanta immondizia veramente, i giovani stanno lì attaccati come babbei, no? A queste cose carnali e non si staccano mai, qualsiasi cosa che sia di carne, ecco un'immagine, no? Può farmi turbare, ecco. Non sentirmi sereno perché magari aderisco a quella dannata immagine. Va bene, ci fermiamo qui per questa trasmissione, cari fratelli. Riflettiamo molto sull'unione tra Maria e Giuseppe per vivere anche noi una degna unione con Dio, con i nostri fratelli. Ave Maria, cari fratelli, di là del Buon Consiglio.